wherever I am.
Ovunque mi trovi durante il giorno, tengo sempre vicino un piccolo contenitore di olio d'oliva. Questo è quello che conservo nel cassetto di mezzo della mia scrivania. Ho una scrivania.
There is one in my pocket.
Ne ho una in tasca quando sono in giro per lavoro o viaggio. Ne ho poi un altro in un mobiletto della cucina a casa mia. È un pochino troppo grande da portare. Quello che porto ora ha riportato una data. Si tratta del giorno in cui qualcuno ha esercitato il potere del sacerdozio per consacrarlo, l'olio puro, per la benedizione e la guarigione degli ammalati. I giovani dei uomini del sacerdozio, o forse anche i loro padri, stanno pensando che sono un po' troppo pignolo. Ma il telefono, il giorno e il campanello di casa la sera sono sempre all'improvviso. Qualcuno dice: per favore, puoi venire subito? Una volta, qualche anno fa, un padre mi chiamò da un ospedale. La sua bambina di 3 anni era stata fatta volare via per 15 metri da un'automobile in corsa, mentre attraversava per andare dalla madre. Quando arrivai all'ospedale, il padre implorò che il potere del sacerdozio preservasse la vita della figlia. Con un po' di riluttanza, i dottori e gli infermieri ci permisero di superare con le mani la barriera di plastica che la circondava per versare una goccia di olio su una piccola parte della testa non coperta dalle bende. Con voce irritata, un dottore mi disse: qualunque cosa tu stia facendo, la faccia in fretta, perché sta per morire. Aveva torto. La bambina sopravvisse e imparò di nuovo a camminare. Quando arrivò la chiamata, ero pronto. La preparazione aveva richiesto ben più che avere dell'olio consacrato a portata di mano. La preparazione deve iniziare molto prima che una crisi richieda il potere sacerdozio. Coloro che si preparano saranno pronti per rispondere. La preparazione inizia nelle famiglie, nel quorum del sacerdozio di Aronne e soprattutto nella vita privata dei giovani uomini. I quorum e le famiglie devono aiutare, ma la preparazione che conta deve essere fatta dai giovani uomini, i quali devono scegliere di adempiere il loro destino come servitori di Dio nel sacerdozio. Il destino della nuova generazione di detentori del sacerdozio implica molto di più che essere pronti a richiamare il potere di Dio per guarire gli ammalati. Prepararsi significa essere pronti ad andare a fare qualunque cosa il Signore voglia fare e che sia fatta, mentre il mondo si prepara per la sua venuta. Nessuno di noi conosce esattamente quali saranno i nostri compiti, ma sappiamo cosa serve per essere pronti e quindi possiamo prepararci. Ciò di cui avrete bisogno nei momenti critici sarà stato acquisito tramite la costante offerta di un sacerdozio e un servizio obbediente. Vi darò 2 delle cose di cui avrete bisogno e di quale preparazione c'è bisogno per essere pronti. La prima cosa è avere fede. Il sacerdozio è l'autorità di agire nel nome di Dio. È il diritto di richiamare i poteri del cielo. Pertanto, dovete avere la fede che Dio vive e che vi siete guadagnati la sua fiducia nel permettervi di usare il suo potere per i suoi scopi. Un esempio tratto dal Libro di Mormon vi terrà a vedere come si è preparato un uomo. C'era un detentore del sacerdozio di nome Nefi, il quale ricevette un incarico difficile dal Signore. Fu mandato da Dio a dire a delle persone di pentirsi prima che fosse troppo tardi. A causa della loro malvagità e odio, costoro si stavano uccidendo l'un l'altro. Neanche il dolore li aveva resi abbastanza umili da pentirsi e obbedire a Dio, a motivo della sua preparazione. Dio benedisse Nefi con il potere di portare a termine il suo compito. Le parole amorevoli che rivolse a Nefi e quelle quali gli conferì il potere sono una guida per noi. Benedetto sei tu, Nefi, per le cose che hai fatto, poiché ho visto come hai instancabilmente proclamato a questo popolo le parole che ti ho dato. E non li hai temuti, e non hai cercato di salvare la tua vita, ma hai cercato di fare la mia volontà e di rispettare i miei comandamenti. Ed ora, poiché hai fatto ciò con tanta perseveranza, ecco io ti benedirò in eterno, e ti renderò potente in parole e in atti, in fede e in opere. Sì, al punto che tutte le cose ti saranno fatte secondo la tua parola, poiché non manderai ciò che non è contrario, che è contrario alla mia volontà. Ecco, tu sei Nefi, e io sono Dio. Ecco, in presenza dei miei angeli dichiaro che tu avrai potere su questo popolo e colpirai la terra di carestia, di pestilenza e di distruzione, secondo la malvagità di questo popolo. Ecco, io ti do il potere che qualsiasi cosa tu suggellerai in terra sarà suggellata in cielo, e qualsiasi cosa tu scioglierai in terra sarà sciolta in cielo, e così avrai potere tra questo popolo. Come ci dice il libro di Mormon, le persone non si pentirono. E così Nefi chiese a Dio di cambiare le loro condizioni. Chiese un miracolo per aiutare il popolo a scegliere di pentirsi perché colpito da una carestia. La carestia ci fu. Il popolo si pentì e implorò Nefi di fare in modo che Dio mandasse la pioggia. Nefi chiese a Dio e Dio premiò la sua fede incrollabile. Quella fede non arrivò quando Nefi ne ebbe bisogno, come neanche la fiducia di Dio in Nefi. Egli si era guadagnato quella grande fede e la fiducia di Dio con un impegno coraggioso e costante al servizio del Signore. Voi, giovani uomini, state costruendo quella fede adesso per i giorni a venire, quando ne avrete bisogno. Potrebbe trattarsi di un impegno piccolo, come tenere il verbale del quorum dei diaconi e degli insegnanti. Anni fa c'erano giovani uomini che tenevano verbali precisi di ciò che veniva deciso e fatto da ragazzi più grandi di loro solo di qualche mese. Richiedeva fede, accettare che Dio avesse chiamato dei dodicenni al servizio e che costoro erano guidati per rivelazioni. Alcuni di quei segretari di quorum di tanti anni fa adesso siedono nei consigli presidenti della Chiesa e sono loro a leggere verbali che altri tengono. La rivelazione gli giunge oggi come allora giungeva ai dirigenti che servivano quando erano ragazzi come voi. Erano stati preparati ad avere fiducia nel fatto che nel suo regno Dio rivela la sua volontà anche in merito a cose apparentemente piccole. Il Signore disse che Nefi era degno di fiducia perché non avrebbe chiesto nulla che fosse contrario alla volontà di Dio. Per avere tale fiducia in Nefi, il Signore doveva essere sicuro che Nefi credeva nella rivelazione, la cercava e vi obbediva. Oltre all'ispirazione da Dio, una lunga esperienza era un altro aspetto della preparazione di Nefi e deve essere così anche per voi. Lo vedo accadere anche oggi. Nei mesi scorsi ho sentito diaconi, insegnanti e sacerdoti fare discorsi ispirati e possenti tanto quelli che sentite alla conferenza generale. Quando ho sentito il potere concesso a dei giovani detentori del sacerdozio, ho pensato che la nuova generazione si sta facendo strada attorno a noi, in modo inarrestabile. Prego che anche io e gli altri che apparteniamo alle generazioni che li hanno preceduti, parteciperemo a questa ascesa. La preparazione del sacerdozio di Aronne è una benedizione per tutti noi, così come lo è per coloro che servono in questa generazione e in quelli che seguiranno. Eppure, non tutto è bene in Sion. Non tutti i giovani scelgono di prepararsi. La scelta deve essere personale. Ogni individuo è responsabile di se stesso. Questa è la maniera del Signore nel suo piano amorevole. Ma molti giovani uomini ricevono poco o nessun sostegno da parte di coloro che dovrebbero aiutarli e prepararsi. Chi di noi può aiutare dovrà dare il conto al Signore. Un padre che trascura o interferisce con lo sviluppo della fede di suo figlio o con la sua capacità di seguire l'ispirazione, un giorno conoscerà la tristezza. Questo sarà vero per chiunque è posto nelle condizioni di aiutare questi giovani uomini a scegliere con saggezza e bene mentre detengono il sacerdozio preparatorio. Ora, la seconda cosa di cui avranno bisogno è la fiducia che possono essere degni delle benedizioni della fiducia che Dio gli ha offerto. La maggior parte delle influenze intorno a loro li trascina nel dubbio in merito all'esistenza di Dio, al suo amore per loro e alla concretezza di quei messaggi, talvolta sottomessi, che ricevono tramite lo Spirito e lo Spirito di Cristo. I loro coetanei potrebbero spingerli a scegliere il peccato. Se scelgono il peccato, quei messaggi da Dio diventeranno più deboli. Possiamo aiutarli a scegliere di prepararsi volendogli bene, mettendoli in guardia e mostrando fiducia in loro. Ma possiamo aiutare ancora di più tramite il nostro esempio di servitori fedeli e ispirati. In famiglia, nei quorum, in classe e quando siamo insieme a loro in qualsiasi altra occasione, possiamo comportarci come veri detentori del sacerdozio che usano il potere di Dio come da Lui insegnatoci. Per me questa direttiva è assolutamente chiara nella sezione 121 di Dottrina e Alleanze. In questa sezione il Signore ci avverte di avere motivazioni pure. Nessun potere o influenza può o dovrebbe essere mantenuto in virtù del sacerdozio, se non per persuasione, per longanimità, per gentilezza, mitezza e con amore non finto. Nel dirigere e nell'influenzare i giovani uomini non dobbiamo mai farlo per gratificare il nostro orgoglio o la nostra ambizione. Non dobbiamo mai usare la coercizione con nessun grado di ingiustizia. Si tratta di un esempio di alto livello che dobbiamo dare ai nostri giovani. L'ho visto succedere quando ero un insegnante e poi un sacerdote. Il mio vescovo e coloro che servivano sotto di lui erano determinati a non perdere neanche uno solo di noi. Per quanto possi vedere, la loro determinazione era motivata dall'amore per il Signore, per noi, e non da scopi egoistici. Il vescovo aveva un metodo. Ogni consulente di ciascun quorum doveva contattare tutti i giovani uomini con i quali non era riuscito a parlare quella domenica. Non dovevano andare a letto se non avevano prima parlato con un ragazzo mancato, con i suoi genitori, con un amico stretto. E il vescovo promise loro che non avrebbe spento la luce fino a che non avesse ricevuto notizie di ciascun ragazzo. Non credo che glielo ordinò. Semplicemente chiarì che si aspettava che neanche loro spegnessero la luce prima di aver fatto rapporto. Egli e chi serviva con lui stavano facendo molto di più che vegliare su di noi. Ci stavano mostrando, con l'esempio, cosa significa prendersi cura degli anelli del Signore. Nessuno sforzo era troppo grande per lui o per coloro che ci servivano nei nostri quorum. Con il loro esempio ci hanno insegnato cosa significava essere instancabili nel servizio del Signore. Il Signore ci stava preparando tramite l'esempio. Non ho idea se avessero mai pensato che qualcuno di noi sarebbe diventato qualcuno. Eppure ci trattavano come se lo credessero, essendo disposta a pagare qualsiasi prezzo personale per impedirci di perdere la fede. Non so come quel vescovo riuscì a fare in modo così tante persone avessero aspettative così grandi. Per quanto io ne so io, fu fatto per persuasione, per longanimità, per gentilezza, mitezza e con amore non finto. Il metodo delle luci accese usato dal vescovo potrebbe non funzionare in alcuni luoghi, ma l'esempio di interessamento instancabile per ciascun giovane uomo e lo starli vicino hanno portato i poteri del cielo nella nostra vita velocemente. Sarà sempre così. In quel modo dei giovani sono stati preparati per il giorno in cui Dio avrebbe avuto bisogno di loro e le loro famiglie nel suo regno. Mio padre è stato per me un esempio di ciò che il Signore insegna nella sezione 121 riguardo l'ottenere l'aiuto dei cieli per preparare i giovani. Quando ero giovane, a volte era deluso del mio comportamento. Me lo faceva sapere. Nella sua voce sentivo che pensava che fosse una persona migliore. Lo faceva alla maniera del Signore, rimproverando prontamente con severità quando sospinto dallo Spirito Santo e mostrando in seguito un sovrappiù di amore verso colui che aveva rimproverato, per timore che lo considerasse un suo nemico. Sapevo, anche se dopo essere stato severamente rimproverato, che papà lo aveva fatto con amore. Infatti il suo amore sembrava crescere anche nel momento più duro in rimprovero, che era rappresentato da uno sguardo di disapprovazione e di delusione. È stato il mio dirigente e il mio maestro. Non ha mai usato mezzi coercitivi e sono sicuro che per lui la promessa fatta in dottrina alleanza si adempierà. La sua influenza su di me fluirà verso di lui per sempre e in eterno. Quando sentono le parole della sezione 121 di dottrina alleanza, molti padri e dirigenti sentono di voler fare meglio per rispettare quei requisiti. Per me è così. Potete ricordare una volta in cui avete rimproverato un bambino o un giovane con severità, essendo spinti da qualcosa di diverso dall'ispirazione? Potete ricordare una volta in cui avete detto a un figlio di fare qualcosa, di fare un sacrificio che però voi non eravate disposti a fare? Sentimenti di rimorso possono spingerci al pentimento per diventare più simili al modello che ci siamo impegnati di essere tramite alleanza. Quando rispettiamo i nostri obblighi come padre dirigente, aiutiamo la generazione che prenderà il nostro posto a realizzare il suo glorioso futuro. Essi diventeranno migliori come siamo noi, proprio come noi abbiamo provato ad essere genitori ancora migliori e dirigenti migliori nelle grandi persone che ci hanno guidato. Prego che saremo determinati a migliorare ogni giorno più di per preparare la nuova generazione. Ogni giorno che vedrò dell'olio consacrato, mi ricorderò di questa sera e del sentimento che provo ora di voler fare di più per aiutare i giovani uomini a prepararsi per il giorno in cui saranno loro a dover servire e accogliere l'opportunità. Prego che possano essere benedetti in questo percorso. Sono sicuro che con l'aiuto del Signore e con il nostro saranno pronto. Rendo la mia testimonianza che Dio Padre vive e che Gesù Cristo vive e dirige questa Chiesa. Egli è l'esempio perfetto del sacerdozio. Il presidente Thomas S. Monson detiene ed esercita tutte le chiavi del sacerdozio sulla terra. Questo è vero. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.